Allora, buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute alla sesta lezione di psicologia di comunità. In questa lezione continueremo a parlare di empowerment, ma ne parleremo da un punto di vista inusuale. E qual è questo punto di vista inusuale? Cioè focalizzandoci sugli aspetti critici dell'empowerment. E non sempre e solo come gran parte della letteratura fa sugli aspetti positivi, sugli aspetti, come dire, funzionali. Il concetto, il costrutto, o ancora meglio l'approccio di empowerment, ha sicuramente dei limiti e ha sicuramente come dire, degli aspetti deboli, degli aspetti critici, di cui dobbiamo essere consapevoli, perché il rischio, che è sempre un po' presente, ma in realtà, come dire, è particolarmente evidente nell'empowerment, è quello di trasformarlo in uno slogan, farlo diventare una panacea, quindi sostanzialmente una sorta di santino da sventolare e non riconoscendo che ci sono dei limiti, no? Questo devo dire in generale è il modo migliore per uccidere un costrutto o un approccio, cioè quando non si riconoscono i limiti e non si riesce a criticizzare quel costrutto. Questo comporta anche che non si riesca a migliorarlo, no? Non si riesca a, come dire, a lavorare sui suoi limiti, e ancora peggio, non si riesce neanche a riconoscerne i limiti, no? Per cui c'è il rischio di, come dire, fare degli errori come dire, anche nella implementazione dell'approccio, di cui però non siamo totalmente consapevoli. Ecco, in questa lezione tratteremo circa 3-4 aspetti critici fondamentali dell'approccio dell'empowerment, sperando di sottolineare alcuni aspetti, come dire, meno evidenti, ma ugualmente importanti. Andiamo alla slide numero 2, dove riporto 4 aspetti che sono stati spesso negati. O comunque non riconosciuti anche da autori importanti e ancora meno devo dire da chi magari li applica. Capite, nell'empowerment, come in gran parte anche della psicologia, spesso ci sono due livelli, cioè un livello teorico fatto principalmente dai teorici e poi un aspetto pratico. Questi due aspetti, devo dire, devono comunicare molto spesso. Per cui alle volte anche quando addirittura gli aspetti negativi non vengono riconosciuti neanche dal piano teorico, questo come dire, porta con sé il rischio che si perpetuino anche sul lato pratico in maniera veramente incontrollata e incontrollabile, perché non ne siamo consapevoli, no? E quali sono questi aspetti fondamentali che io qua ho riportato come, come dire, limiti primari dell'approccio dell'empowerment. Allora, sicuramente lo sbilanciamento di potere tra individui e professionisti, cioè il professionista che, come dire, il facilitatore dell'empowerment, ecco, che possiamo essere noi psicologi, degli operatori sociali e così via, quindi uno sbilanciamento di potere fra queste due polarità, cioè il professionista e l'individuo, come dire, oggetto dell'intervento. Un altro aspetto decisamente importante e di cui devo dire spesso si è fatto una certa, come dire, una visione piuttosto naif, e cioè quella dell'oppressione. Cioè l'oppressione non è certamente un fenomeno semplice, è piuttosto complesso, è piuttosto variegato e vedremo anche degli aspetti che non sono così ovvi, no? Chi l'ha detto che tutti vogliamo uscire dall'oppressione? Alcuni, come vedremo, per alcuni questa forse non viene percepita come una necessità, ma neanche come una possibilità. Ok? Un terzo punto è il rischio di stigmatizzare gli individui che poi si vanno ad aiutare, no? Come dire, perpetuare quella stessa stigmatizzazione che il nostro intervento vuole ridurre. Per esempio, mettere in luce una grande difficoltà nel concetto di empowerment, cioè quello della partecipazione. La partecipazione non è detto che, come dire, è sicuramente un aspetto chiave del costrutto di empowerment, come per esempio concettualizzato da Zimmerman, no? Vi ricordate? Controllo, consapevolezza critica, partecipazione. Bene, la partecipazione, come dire, non è una carta facile da giocare e vedremo in che senso. Quindi in questa lezione noi ci focalizzeremo principalmente su questi quattro aspetti, andando piuttosto nel, come dire, nel dettaglio, cercando di individuare cosa, come dire, i punti ciechi del costrutto di Empower. Proseguiamo e cominciamo con lo sbilanciamento di potere. Esiste una veramente una innegabile differenza tra operatori e, come dire, fra il facilitatore e i partecipanti nel progetto di empowerment, e non riconoscere questa differenza è oggettivamente deleteria. Perché? Perché alla fine della fiera, voglio dire, noi abbiamo, ci rivolgiamo in un certo contesto e, voglio dire, per esempio, negli interventi di empowerment tipicamente si fanno su, come dire, individui, organizzazioni o comunità che sono quantomeno disempowered, almeno in una certa misura sono disempowered, no? Non sono, come dire, cioè, altamente competenti, se no non ci sarebbe così tanta ragione, no? Si spera che al contrario l'operatore o insomma, come dire, l'ente che si muove per promuovere l'empowerment abbia un livello maggiore di empowerment. Quindi non riconoscere questa sbilanciamento, a me viene da dire anche questa asimmetria, mi sembrerebbe a me negare un dato di realtà, no? Cioè, se io mi rivolgo per fare dell'empowerment a, ma per esempio, anche, non lo so, per esempio, ci sono ancora qui, ora mi viene in mente, per esempio, alcuni progetti di intervento che conosco di Firenze, perché insomma mi è più familiare quel contesto. Per esempio, alcuni progetti di empowerment a favore delle persone senza fissa dimora, no? Cioè, non possiamo negare un dato di realtà, che quella persona è una persona in quel momento estremamente disempowered, con forti fragilità, spesso, fragilità che possono essere di varia natura, di natura economica, di natura sanitaria, nel senso è possibile, anche piuttosto probabile, che abbia una salute più precaria perché vive in un contesto difficile, una fragilità, non so, di salute mentale, così. Cioè, negare che esista questo sbilanciamento è veramente negare la realtà e soprattutto, come dire, questo sbilanciamento non vuol dire, ovviamente, come mai in psicologia, non vuol dire che uno è meglio dell'altro, o come dire, uno è superiore all'altro. Questo non è mai il caso in nessun contesto della psicologia, no? Però, per esempio, se facciamo un parallelo, che in parte è pertinente, in parte no, ma visto che io sono psicologo clinico, vengo da lì, cioè, voglio dire, in un contesto di psicologia clinica c'è una persona, chiamatela cliente, chiamatela paziente, chiamatela come vi pare, che chiede aiuto a un'altra persona. Che sia lo psicologo, che sia il counselor, che sia lo psicoterapeuta, che sia l'operatore sociale, che è quello che vi pare, no? E voglio dire, la ragione primaria per cui quelle due persone in quel momento si trovano insieme a lavorare è perché una chiede aiuto all'altra e non il contrario. Cioè, in una consultazione, non so, di uno psicologo e così via, cioè, si parla della, come dire, del paziente, non si parla del terapeuta o dello psicologo, si parla dei disagi, dei problemi, delle difficoltà che quella persona ha, non delle difficoltà dello psicologo. Questa mi sembra veramente una banalità, ovviamente. Però ecco, è la stessa cosa anche nell'empowerment, cioè alla fine il progetto viene fatto per, come dire, produrre empowerment nel contesto, nella persona, nell'organizzazione in atto. Non sull'operatore stesso, che poi ci possano essere degli effetti benefici anche sull'operatore, su questo non ho dubbi e c'è anche diversa letteratura al riguardo, cioè su quanto in parte aiutare gli altri aiuta anche noi stessi, che anche qui è una spada a doppio taglio, devo dire. nel senso che ci sono dei rischi anche in questo, ma lasciamo stare. Comunque, lo sbilanciamento cioè lo sbilanciamento di potere non può e non deve essere mai considerata una, come dire, io valgo più di te o io ho, come dire, ho maggiori diritti di te. Però sul fatto che esista una differenza mi sembra innegabile. Quindi il punto fondamentale è che questo sbilanciamento de ha decisamente meno importanza se il professionista cerca di avvicinare il punto di vista dell'individuo e favorirne come dire, l'acquisizione di nuove abilità, di nuove competenze. Ecco, se l'atteggiamento e l'intervento sono fatti nella maniera, come dire, anche metodologicamente più corretta, questo sbilanciamento di potere comincia a essere tutto sommato piuttosto trascurabile, no? Perché, come dire, il progresso di empowerment della persona in oggetto è, come dire, sta procedendo. Quindi questo sbilanciamento di potere sostanzialmente si può anche vedere come una differenza fra persone che in quel specifico ambito, cioè in questo caso l'empowerment specifico, è più competente di un'altra e aiuta la persona con meno, come dire, con meno, non con meno competenze, ma in una situazione meno competente a, come dire, rimuovere i suoi ostacoli e a procedere, no? Al contrario, negare l'esistenza di queste diversità, spesso devo dire, nega, non nega, ma nasconde una presunta superiorità dell'operatore. Questo è piuttosto vero, nel senso che negare che non ci troviamo nella stessa posizione, spesso implica che in realtà l'operatore veramente, come dire, sente un forte sbilanciamento a proprio favore, per cui cerca di ipercompensare, no? Dicendo, no, noi non siamo diversi, siamo veramente uguali. Sì, però, come dire, uno è una persona senza fissa dimora, magari con dei problemi di salute mentale, non ha accesso alle risorse, non ha accesso ai servizi, non ha accesso. E tu sei un operatore dei servizi. Cioè, è ovvio che ci sono delle differenze. Negare questa differenza mi sembrerebbe, veramente negare l'ovvio e soprattutto implica spesso un certo narcisismo da parte degli operatori. Quindi un primo punto da ricordarci quando parliamo dei punti critici dell'empowerment è ricordarci che non siamo, che c'è uno sbilanciamento, cioè che c'è una differenza e questa differenza non deve essere negata, no, ovviamente non deve essere neanche, come dire, resa più grande, ma deve essere riconosciuta e integrata nel proprio percorso, per esempio, di come operatore. Ok? Bon. Andiamo al secondo punto, cioè la complessità dell'oppressione. Ovviamente l'oppressione ha molti, molti effetti negativi sulla persona oppressa, e cioè sicuramente colpisce l'identità individuale, collettiva, colpisce l'autostima, il senso di efficacia, anche la possibilità reale di avere accesso ai servizi. Quindi è oggettivamente una condizione molto negativa. Tuttavia, senza voler negare questo effetto negativo dell'oppressione, l'empowerment dà letteralmente per scontato cosa? Che le persone, come dire, che stanno subendo l'oppressione vogliano uscire, vogliano liberarsi da questo stato di oppressione. Cioè, dà per scontato che la motivazione al cambiamento ci sia e che sia, come dire, già lì solo pronta per essere, come dire, attivata o per essere facilitata. Questo in realtà nega anche un fatto che forse tutti conosciamo, e cioè alle volte preferiamo come dire, una situazione negativa conosciuta a una possibile condizione positiva sconosciuta, cioè una condizione per quanto negativa, per quanto tutto sommato finché è conosciuta ci dà un senso di stabilità e di sicurezza, sappiamo cosa possiamo aspettarci, probabilmente niente di buono, però sappiamo, come dire, riusciamo a prevedere cosa succederà, no? Quando chiediamo alle persone di cambiare, non stiamo chiedendo qualcosa da poco, stiamo chiedendo loro di abbandonare le proprie sicurezze e il proprio, come dire, letteralmente la terra sotto i loro piedi per camminare in una, magari, cioè, magari la persona, come dire, in metafora, si trova in una palude, però la conosce quella palude e per camminare verso la terraferma la persona potrebbe, come dire, aver paura di finire in delle sabbie mobili. Per cui, come dire, non è così ovvio e non è così scontato che la persone, che le persone vogliano uscire da questo stato. E darlo per scontato, vedremo, che non è assolutamente un'ottima idea. Ad esempio, se andiamo alla slide numero 6, troviamo tre, come dire, parliamone, tre strategie con le quali un gruppo di minoranza si può relazionare con un gruppo di maggioranza. Un gruppo di minoranza, come dire, che ha meno potere, si relaziona con un gruppo di maggioranza che ha, più potere. Allora, il primo modello che qui ora consideriamo nel rapporto che un gruppo minoritario con minor potere può avere nei confronti di un gruppo maggioritario con maggior potere, qual è? È quello dell'assimilazione. Cioè, sostanzialmente, il gruppo minoritario cerca di rinunciare alle proprie caratteristiche, anche alla propria identità, per, come dire, per cercare l'approvazione della maggioranza, no? Per cercare l'approvazione del gruppo, come dire, anche più socialmente desiderabile, cioè la maggioranza che, fra l'altro, è quella che probabilmente stabilisce i criteri di cosa è socialmente desiderabile. Qui, ad esempio, mi viene in mente, non lo so, i gruppi, per esempio, di persone immigrate, che questo, per esempio, è più evidente, credo, ma forse mi sbaglio, anche nelle seconde generazioni, no? Cioè di chi, come dire, preferisce non essere più, come dire, collegato al gruppo di origine, non so, della sua famiglia, ma preferisce essere considerato il gruppo. Vi faccio un esempio. Per esempio, c'è stato anche un dibattito anni fa negli Stati Uniti, per esempio, sugli italoamericani, no? Mentre ci sono alcuni che ancora valorizzano moltissimo le proprie origini italiane, cioè che ovviamente si tratta dei nonni, alle volte dei bisnonni, no? Cioè di generazioni molto lontane o abbastanza lontane, però continuano a considerarsi italiani o italoamericani, altri rifiutano in toto la loro origine italiana, addirittura alcune volte cambiano il nome, no? Cambiano il nome o tolgono sempre la vocale finale, no? Invece che Paolo diventa Paul, no? Queste cose così. E, per esempio, per cercare di essere quello che loro considerano essere americani. Ecco, questo è un processo di assimilazione, ok? Quindi è letteralmente il cercare di diventare parte del gruppo maggioritario. Ok. Qual è invece il secondo possibile approccio? Quello della internalizzazione, e cioè laddove lo status di minoranza viene internalizzata, viene accettata e vissuta come, come dire, le cose sono giustamente così. No, sono come dire, questo è l'ordine delle cose e il nostro gruppo, come dire, ha meno potere, ha meno risorse, ha meno, come dire, possibilità perché giustamente la cosa deve essere così. Ok? E qui ad esempio cos'è che mi viene in mente? Mentre voglio dire nell'assimilazione il gruppo, come dire, minoritario cerca di unirsi al gruppo maggioritario perdendo la propria identità, nel secondo l'identità rimane, ma come dire, si accetta e si internalizza lo status, minoritario, no? Qui ad esempio cosa mi viene in mente? Ad esempio, mi viene in mente anche per esempio, all'inizio del Novecento in Italia, dove c'erano i vari, come dire, movimenti anche dei contadini di ottenere maggiori diritti e così via. Bene, almeno parte di quei contadini, per esempio, cioè accettavano che era nella natura delle cose che ci fossero i padroni, e ci fossero dei contadini che lavoravano, venivano sostanzialmente sfruttati, no? Ecco, quello anche per, su cosa si basa, per esempio, anche il meccanismo di internalizzazione, spesso, non sempre, ma spesso. Le cose sono sempre state così. E se sono sempre state così è perché Dio le vuole così, ad esempio, no? Una qualche autorità, che sia il Dio, che sia lo Stato, che sia il re, no? Cioè è nell'ordine delle cose che c'è il padrone e non dico lo schiavo, ma poco ci manca, ok? Bene, in quel modello, capite che anche qui non c'è così grande, come dire, desiderio di cambiamento, ok? È come dire, un adeguarsi ad una condizione preesistente. Il terzo modello, invece, qual è? È il modello dell'accomodamento. Cioè, l'accomodamento sostanzialmente cosa prevede? Prevede uno sforzo per competere per le risorse e si rinnega la maggioranza per mantenere la propria identità, no? Qui ad esempio cosa mi potrebbe venire in mente? Mi potrebbe venire in mente, per esempio, anche tutti i movimenti degli afroamericani negli Stati Uniti negli anni 70, dove, sapete, no, il modello del Black Power, no? Dove sostanzialmente si rifiutava la maggioranza, in quel caso maggioranza di potere, della popolazione caucasica, no? Degli americani caucasici, e gli afroamericani richiamavano una loro identità che non veniva concettualizzata come dire, come in opposizione a quella bianca, veniva, come dire, identificata per se stessa. Non si diceva, come dire, non era più noi non siamo bianchi, no? Noi siamo neri o afroamericani, no? Ecco, questo è più il processo di accomodamento, cioè laddove si prende la propria identità per quello che è e si, come dire, si compete però per le risorse. Accidenti, sì, cioè per maggiori diritti, per maggiori, come dire, possibilità, per maggiori opportunità. Ecco, se torniamo adesso al modello di come, voglio dire, qual è la propensione di ciascun, proprio di un possibile gruppo minoritario nel desiderare un cambiamento, capite che c'è una grande differenza se il gruppo minoritario sta attuando un processo di assimilazione, di internalizzazione o di accomodamento. Perché? Perché nel primo, per esempio, nell'assimilazione, non c'è un vero tentativo di modificare la situazione, no? Per ridurre, per esempio, lo sbilanciamento di potere. Non c'è, perché in realtà la persona sta cercando di la persona, cioè il gruppo, sta cercando di entrare nel gruppo maggioritario. Poi alle volte ci può riuscire, alle volte no, però ecco, sta cercando di entrare lì. Ancora meno desiderio c'è di cambiamento per il gruppo che ha internalizzato diciamo anche la discriminazione o la differenza di potere, perché quella differenza viene ormai accettata e considerata giusta. Anche se la persona magari, anche se il gruppo magari vive in uno stato di grande oppressione, la internalizzazione dell'oppressione porta sostanzialmente a un non desiderio di cambiamento, cioè un desiderio di non cambiamento. Le cose vanno bene così perché sono sempre state così, perché funzionano così, no? Nell'accomodamento invece la condizione è decisamente diversa, nel senso si cerca sì di riequilibrare o si cerca, come dire, che tutti abbiano maggiore diritti o maggiore potere o maggiore risorse. Capite che un intervento di empowerment, per esempio un empowerment di comunità, che non tenga in considerazione questi, diciamo, moderatori letteralmente, cioè queste caratteristiche che stanno, come dire, decidendo come è questo moderatore. Il moderatore è una variabile che decide, che qualifica la relazione fra due altre variabili, no? Bene, se io vado a fare un progetto di empowerment in un gruppo che sta attuando un processo di accomodamento, il desiderio di cambiamento già c'è, quindi, come dire, quella parte è già attivata, quell'io desiderante, no? Del modello di Bruscaglioni, no? L'io desiderante, come dire, c'è di già. lo possiamo sostenere, ma il meccanismo c'è già in atto. Se io invece vado a o cerco di fare un intervento di empowerment di comunità su una comunità che ha internalizzato per esempio, il dislivello di potere, beh, il lavoro iniziale e principale dovrà essere quello di, come dire, facilitare il desiderio di cambiamento, no? Sarà quello di permettere l'emergere. O alle volte proprio permettere il creare il desiderio di cambiamento. Quindi dare per scontato, come alle volte fai l'approccio di empowerment, dare per scontato che il gruppo a cui noi ci rivolgiamo sia, come dire, sia già pronto, sia desideroso di liberarsi di quella oppressione, è una grande ingenuità. Una grande ingenuità perché non è assolutamente detto che il gruppo sia come dire, già in quella direzione. Va bene? Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti su questo aspetto. Non dare per scontato, perché il rischio è lo stesso, è sempre un po' come dire il rischio del pregiudizio, no? Io do per scontato che tu sia una vittima, io do per scontato che tu voglia cambiare, io do per scontato, non è detto assolutamente che sia così. Quindi in tutti e tre i modelli, a differenza di quello, come dire, delle varie strategie di accomodamento, di assimilazione o di internalizzazione, qual è il punto? È considerare la situazione di svantaggio non un limite di per sé, ma un trampolino, capite? Un trampolino per il cambiamento, per un miglioramento della situazione. Capite che qui la prospettiva è diversa, no? Cioè, approcciare una comunità che vive, per esempio, in uno stato di oppressione con un approccio vittimista, oh poverini, come state male, capite che non fa altro che probabilmente, come dire, rinforzare quello stato di oppressione lo trasforma in un limite molto poi rigido e molto, come dire, difficile poi da superare. Ma se si considera quella situazione come un trampolino di lancio per il cambiamento, beh, la prospettiva cambia perché diventa paradossalmente quello svantaggio può diventare, con tutti, come dire, con tutti i limiti, può diventare una risorsa per il cambiamento. No? Però anche qui, sempre tenendo conto di come il gruppo o l'individuo o l'organizzazione si relaziona con lo stato delle cose, come vive questo svantaggio? Come un disagio, come un dato di fatto o come una condizione da cui scappare? Perché la cosa è completamente diversa. E spesso gli operatori cadono purtroppo nella trappola della vittimizzazione, della stigmatizzazione. No? Spesso, come dicevo, prima, cadono nella posizione del ah, mi dispiace, ah, poverini, sono venuto ad aiutarvi. No? Ecco, questo, per esempio, non ha molto a che fare con l'empowerment, no? Una posizione del genere è una posizione stigmatizzante, vittimizzante, piuttosto, come dire, paternalistica e piuttosto top-down, invece che bottom-up, piuttosto che invece liberatore e così via, no? Ok. Qui proseguiamo invece, anzi no, adesso metto un attimo in pausa, così questa lezione che sarà un po' più breve, sarà di 60 minuti, la dividiamo in 30 e 30 minuti. Quindi con questa finisce la prima parte di questa lezione.